Merita Business Podcast, il podcast che ti insegna a usare internet per far crescere il tuo business, a cura di Giorgio Minguzzi.
Benvenuti su Merita Business Podcast, io sono Giorgio Minguzzi e nella puntata di oggi parleremo di automazione nell'email marketing e lo faremo andando a guardare un po' più approfonditamente MailChimp, che ha fatto un regalo inaspettato ai suoi utenti offrendo gratuitamente i componenti di automation a ciascuno dei suoi utenti, a prescindere dal piano tariffario, quindi anche agli utenti con il piano gratuito, cioè quello free. Ma che cosa vuol dire automazione quando si parla di email marketing? Quali sono i vantaggi e cosa dobbiamo preparare per sfruttare al meglio questa opportunità? MailChimp è uno di quegli strumenti che un marketer incontra spessissimo. Perciò una puntata sull'automazione con MailChimp era una cosa che avevo in mente già da tanto tempo. E chi potevo intervistare se non Alessandra Farabegoli? Alessandra la conoscete già perché è stata ospite di una puntata proprio sull'email marketing, mi sembra la numero 28. Ora, se ascoltate la qualità del podcast di allora, probabilmente rabbrividite. Io non so come facevo a pubblicare certa roba, però anche grazie a quelle puntate lì e a chi come Alessandra ha offerto la sua disponibilità agli inizi di questo podcast abbiamo anche la qualità di oggi, quindi se volete la puntata è la numero 28, la potete andare a riascoltare e la potete ascoltare senza timore perché i contenuti di quella chiacchierata sono validi ancora oggi. Per chi invece non conoscesse Alessandra Farabegoli, Alessandra è una vera esperta dell'uso di MailChimp, anzi probabilmente è la persona che in Italia ha fatto di più affinché questo strumento fosse compreso e utilizzato. Ora, la presenza di Alessandra mi dà l'opportunità di ricordarvi che tra pochissimi giorni ci vedremo a Ravenna, a Marina Romea per l'esattezza, per il Freelance Camp. Come ho sempre detto anche l'anno scorso, il Freelance Camp è uno di quegli eventi belli che, a cui ogni anno partecipo e non me lo perdo mai. Proprio è segnato nell'agenda da un anno all'altro. Ma quest'anno sarà forse un'edizione ancora più importante delle altre, perché soprattutto per chi segue il podcast, a dire il vero, perché a Ravenna ci sarà anche Giada Centofanti, quindi Giada, ragazzi, non è sparita, lavora nell'ombra, ma sarà con noi a Marina Romea fra un paio di settimane. Ora, i biglietti per questo evento sono già strafiniti, però nella pagina Facebook dell'evento è in corso una compravendita di biglietti da chi non può venire, una sorta di bagarinaggio, però non con i prezzi maggiorati, ecco, diciamo di chi non riesce a presentarsi, a partecipare, quindi rivende il suo biglietto. Male che vada, ci sono comunque sempre i video, perciò provate a vedere se ci sono ancora dei biglietti e se riuscite ad accaparrarvene uno, perché è un evento che merita davvero tanto. Torniamo però all'argomento di oggi. Abbiamo in passato già affrontato diverse volte il tema della marketing automation. Lo abbiamo fatto parlando con OpenSymbol di automazione integrata al CRM. Abbiamo parlato più volte di automazione sui social. In particolare abbiamo approfondito diverse volte l'automazione su Instagram e quella su LinkedIn. E ne continuiamo a parlare anche oggi, prendendo come pretesto il regalo che ha fatto a tutti gli utenti MailChimp, anche quelli dei piani gratuiti, offrendo a costo zero tutti gli strumenti di automazione utili per tutti. Alessandra su questi temi ha scritto dei libri, in particolare ha pubblicato con l'edizione Apogeo forse il manuale più completo sull'uso di MailChimp, appunto dal titolo Email Marketing con MailChimp. E questo è un po' un punto di riferimento sia per chi inizia ad usare questo prodotto per fare email marketing, ma anche per chi già magari sa fare delle campagne ma vuole davvero sfruttare tutte le sue potenzialità. Ultimamente poi Alessandra ha rifatto e ha aggiornato il corso, il videocorso messo a disposizione per chi vuole veramente capire tutto, proprio tutto nei singoli particolari su questo strumento. Lo trovate poi nelle note del programma. Io direi però a questo punto che è ora di dare il benvenuto alla nostra Alessandra che è qui che freme. Come da tradizione, Alessandra, benvenuta su Merita.
Ciao Giorgio, sono molto contenta di essere di nuovo qua. Saluto tutti i tuoi ascoltatori.
Grazie Alessandra per il tempo che passi con noi a spiegarci sempre cose interessanti. Oggi parliamo di automation perché MailChimp poco tempo fa ha fatto una mossa strategica abbastanza rivoluzionaria. Ha incluso in tutti i piani gratuita, o meglio, inclusa la parte di automation. Ecco, questo cambiamento che fa MailChimp di spingere così tanto l'automation, cosa nasconde in realtà?
Beh, guarda, innanzitutto è vero, è stata veramente una grande sorpresa. Tu pensa che per un sacco di tempo l'automation era di fatto uno degli incentivi grossi a passare ai piani a pagamento anche quando si era sotto la fatidica soglia dei 2000 iscritti, perché così era una chicca, era una cosa veramente di valore, è una di quelle cose che ti fanno mettere il turbo al tuo marketing, cosa importantissima magari quando hai un piccolo e-commerce e vuoi lanciarlo. E improvvisamente da un giorno all'altro ecco che MailChimp dice: l'automation la diamo via gratis a tutti. Tutti noi, cioè, abbiamo fatto un salto sulla sedia. E in realtà, ragionandoci un pochino, per me che seguo MailChimp da un sacco di tempo, dire, credo sia dal 2009 che uso MailChimp, quindi ormai li conosco, è un po' come quando hanno deciso di fare il piano Forever Free e di portarlo progressivamente da 500 iscritti a 1000 e a 2000. È una roba apparentemente irragionevole, perché tu veramente regali uno strumento di grande valore, ma in realtà significa mettere un piede dentro la porta di tantissime aziende, soprattutto piccole, perché non dimentichiamo che MailChimp, anche se ci puoi gestire delle strategie di mail marketing di aziende molto grandi e ci sono davvero dei colossi che lavorano con MailChimp, però loro sono nati soprattutto con in mente un cliente tipo che è quello dello small business. Al limite l'impresa di una singola persona che ha da fare un sacco di cose e ha bisogno di uno strumento veloce, usabile, anche amichevole, che non gli faccia pesare il lavoro di email marketing, ma che lavori per lui. E quindi regalare le automation anche ai piccolini significa legarli a sé in maniera fortissima, perché tu, quando tu cominci a usare MailChimp, e non solo cominci a usarlo per fare le newsletter che magari non c'hai nemmeno il tempo di fare, ma sai che lo puoi utilizzare per creare delle email automatiche che siano di post vendita, di recupero del carrello abbandonato o semplicemente di benvenuto, che ti fanno fare, che lavorano per la tua lead acquisition, ecco che MailChimp inizia a diventare veramente uno strumento chiave del tuo marketing. E quindi con questa mossa qui MailChimp si attesta, secondo me, un po' definitivamente come il big player dell'email marketing e della marketing automation. E poi, se vuoi, c'è un po' questa cosa che adesso la marketing automation è la buzzword, la fanno tutti, è una delle cose, diciamo, più sull'onda, e quindi per MailChimp ormai dichiarare di essere una piattaforma di marketing automation invece che di email marketing fa molto figo.
Sì, questo è verissimo, anche perché ti volevo chiedere di chiarire un po' cosa significa per MailChimp l'automation, perché purtroppo, o per fortuna, è proprio vero che l'automation è la buzzword del momento e si porta dietro anche tanti significati diversi, perché ormai si tende ad automatizzare qualsiasi cosa perché va un po' di moda, però si tende a perdere il significato nel concreto di questa automazione. Ecco, per MailChimp automation cosa vuol dire?
Allora, oggi per MailChimp Automation è un tipo particolare di campagne, una modalità con cui tu puoi creare una campagna email. Le campagne email, fra virgolette, normali, le classiche newsletter, se vuoi, o anche le DEM che uno decide di mandare oggi perché oggi vuole vendere qualcosa, sono messaggi che tu mandi in base a un calendario che è governato dai tuoi bisogni, dalle cose che tu hai in testa e che dipende da quello che succede in casa tua azienda. Il messaggio automatico, invece, è un qualcosa il cui calendario è governato essenzialmente da qualcosa che succede a casa dell'iscritto. Quindi il messaggio non parte quando lo decide chi lo scrive, ma parte in qualche modo quando chi lo dovrà ricevere fa qualcosa o gli succede qualcosa. Questo qualcosa che succede a casa del lettore può essere il fatto di iscriversi, il fatto di modificare le proprie preferenze di iscrizione, il fatto di visitare una certa area del sito o il fatto di fare un acquisto, piuttosto che il fatto di compiere gli anni. Quindi, lato di chi scrive, la campagna automatica è un qualcosa che viene preparato e però non partirà in modalità broadcast una volta per arrivare contemporaneamente a 100, 1000, 10.000 persone, ma è marketing one to one.
Certo, ecco, hai detto bene, quando l'utente fa qualcosa, immagino che questi siano un po' quelli che chiama MailChimp trigger, no? Gli inneschi dell'automazione. Ne parliamo sì. Un po' meglio per capire quali sono?
Certo, che cos'è una campagna automatica, un flusso di automazione per MailChimp? È un qualcosa, è una mail o una serie di mail che scattano nel momento in cui avviene un evento particolare, il cosiddetto trigger. Abbiamo trigger di vario tipo, ci sono dei trigger che sono collegati alla storia del rapporto dell'iscritto con la mailing list, ad esempio l'iscrizione o l'ingresso in un certo gruppo di interesse. Ci sono dei trigger collegati alla storia d'acquisto, il primo acquisto, oppure un acquisto qualsivoglia nel corso della storia della relazione con l'azienda. Noi possiamo fare delle mail post acquisto generali o possiamo fare delle mail post acquisto collegate all'acquisto di uno specifico prodotto o di uno prodotto che appartiene a una certa categoria. Oppure certo. Possiamo collegare delle automazioni al fatto che un cliente è già un po' di tempo che non compra più da noi. Quindi il trigger può essere: Alessandra, che ha comprato già diverse volte nel mio e-commerce, sono 3 mesi che non compra niente. Gli vogliamo mandare un messaggio per svegliare un po' il suo interesse. E chiaramente per niente, ma insomma, in aggiunta a tutto questo, noi possiamo anche definire delle condizioni di segmentazione che fanno sì che la mail parta o non parta. Quindi possiamo ad esempio differenziare i messaggi di riattivazione dei clienti dormienti in base al volume totale d'acquisto del cliente. Quindi, che ne so, se un cliente che fino adesso non ha mai comprato tanto lo vogliamo risvegliare, riattivare, gli manderemo un certo tipo di messaggio. Se quello che vogliamo risvegliare è un cliente che ha un bel valore perché ha già fatto degli acquisti importanti, gli possiamo mandare un messaggio con un incentivo un pochino più forte.
No, immagino. Infatti tutti questi automatismi sono così personalizzati che poi hanno bisogno anche di contenuti appropriati, e qui un po' casca l'asino, nel senso che è bellissima l'automazione, poi io penso a tanti miei clienti che ancora non sanno cosa scrivere sul blog aziendale o sul sito, che mi dicono: va bene, bello, ma che cosa gli scriviamo? Che c'è uno sconto? Ecco, come possiamo imparare a scrivere contenuti un pochino più diciamo ad hoc per questo tipo di automazione?
Beh, guarda Giorgio, io penso che uno dei problemi grossi delle strategie, delle content strategy, ad esempio dello scrivere, dell'alimentare un blog aziendale o dell'alimentare una pagina Facebook, sia un po' che tutti noi veniamo da una fase in cui c'era molta enfasi sul contenuto e sulla regolarità del postare dei contenuti, e quindi abbiamo un po' questa specie di obbligo morale di tirar fuori tutte le settimane o tutti i mesi un nuovo coniglio dal cappello, di inventarci qualcosa di nuovo che poi alla fine gira e rigira si tratta sempre di riscaldare la stessa minestra. Ecco, da questo punto di vista l'automazione ci toglie un po' da questa ruota del criceto di dover inventare dei contenuti nuovi, perché alla fine poi gira e rigira le cose su cui siamo veramente bravi e su cui abbiamo davvero qualcosa di interessante e di importante da dire non sono mai un'infinità. Ed è raro che noi riusciamo per anni e anni e anni a trovare sempre ogni mese qualcosa di nuovo da raccontare. Se noi siamo bravi a fare il nostro lavoro, c'è un corpus di conoscenze, di informazioni e di messaggi molto interessanti, ma necessariamente limitato e circoscritto, che abbiamo da dire e che è la roba di cui siamo esperti, quello che siamo bravi a fare. Allora, questo pacchetto molto prezioso, invece che diluirlo, rimescolarlo e centellinarlo un pezzettino al mese, un pezzettino alla settimana, possiamo darlo via in una dose intensa nel momento di massima efficacia di questo contenuto, che è quello in cui uno ha bisogno magari di qualcosa di simile a quello che facciamo noi, o ci ha trovati facendo una ricerca, non sapeva neanche che esistessimo e scopre improvvisamente che noi esistiamo e che siamo bravi a fare una certa cosa. Ecco, noi quello è un ottimo momento per dargli il meglio di noi. Questo meglio di noi lo possiamo confezionare e distribuire, spedire in una, due, tre, dieci email. E sicuramente in questo momento abbiamo di fronte una persona interessata che ci scopre, che non è ancora annoiata di quello che noi gli diciamo e che è nella migliore predisposizione possibile anche per accettare un suggerimento d'acquisto. Quindi non c'è niente di male se nel nostro ciclo di automazione di benvenuto ci mettiamo anche delle call to action all'acquisto, perché anzi questo è il momento migliore per farlo. Io vedo, per dirti, anche i miei lettori più fedeli, io c'ho un blog ormai da tanti anni e mi rendo conto che le persone che mi seguono da 4, 5, 6 anni non è che si leggono tutte le cose che scrivo, perché ormai cioè, ne avranno anche un po' le scatole piene di quello che scrive l'Alessandra, ecco, o perlomeno mi conoscono. Mentre invece quelli che mi scoprono la prima volta, ci sono tantissime cose che magari io ho scritto in passato che per loro sarebbero preziosissime, interessantissime. Cosa di meglio c'è che non raccogliere e offrirgliele tutte in una volta? È il modo giusto per impostare un buon rapporto, una buona relazione. E anche magari per fargli presente quello che io posso fare per loro in termini di servizi.
No, questo hai perfettamente ragione, perché anch'io penso a tanti articoli sempreverdi che un po' tutti noi abbiamo nel nostro cassetto e che sono quelli che ci hanno anche dato le soddisfazioni più grandi in termini poi di letture, di numeri, che se uno lo deve andare a scovare per caso farà molta fatica. Se gli viene automatizzato in un messaggio ovviamente lo andrà a leggere con gusto e anche subito. Ecco, una domanda che volevo farti è questa: tutti questi automatismi presuppongono una sorta di personalizzazione, no? Parte la mail del compleanno, eccetera, eccetera. Ecco, tutte queste email che sembrano così personali, le dobbiamo forse scrivere testuali, cioè quasi fossero scritte a mano dal nostro Outlook, oppure possiamo automatizzare, consiglio di automatizzare roba molto colorata come newsletter, tipo DEM, quelle cariche di foto, eccetera?
Guarda, come dice il mio amico Enrico Marchetto, la risposta giusta è sempre dipende. Ultimamente sono molto tornati i messaggi che sembrano quasi messaggi di testo. Poi magari non sono proprio messaggi di solo testo, è un testo formattato, è un testo strutturato, perché la struttura che noi diamo al testo in termini di sottotitoli, di spaziature, di elenchi puntati, è un grande aiuto che ne migliora la leggibilità e quindi l'efficacia. Però effettivamente io dico sempre che le immagini nelle email le dobbiamo usare quando aggiungono valore al messaggio. L'immagine non è decorazione, è contenuto. Quindi io la uso se voglio far vedere qualcosa, se voglio aggiungere emozione, se voglio divertire, ma se quello che devo dire è un racconto, se il contenuto e il messaggio sta tutto nelle parole, allora diamo evidenza alle parole, non siamo obbligati per forza di cose a colorare e a riempire di foto. Anzi, spesso certi tipi di messaggi, quando sono scritti come se fossero delle email, e oggi noi tutti diamo un pochino di formato alle email, quindi nessuno si stupisce se ci sono dei grassetti, dei link o degli elenchi puntati, però appunto la percezione è più quella del messaggio scritto a mano, da persona a persona. Quindi sia le email con testo, e magari con solo testo, che non è un no incondizionato alle immagini, naturalmente.
Chiaro, chiaro, chiaro. Ecco, nel mondo dell'automazione ho letto anche delle drip campaigns. Ecco, ci vuoi spiegare cosa sono le drip campaign?
Guarda, le drip campaigns sono un altro modo per dire una tentata vendita fatta un pezzettino alla volta, una serie di messaggi che arrivano a intervalli predefiniti. Fra l'altro, torno un attimo su MailChimp, dentro la piattaforma di automation di MailChimp c'è una grande flessibilità nell'impostazione dell'intervallo fra un messaggio e l'altro, quindi io posso decidere che la seconda email di una serie parte X giorni dopo che ho mandato la prima, ma anche, ad esempio, potrei dire X giorni dopo che tu hai aperto la prima o X giorni dopo che hai cliccato su un certo link della precedente. Certo. E quindi la drip campaign è una serie che ha una sua successione che tipicamente dovrebbe cercare di accompagnare la persona che legge lungo gli stadi della customer journey, da una consapevolezza del problema, diciamo, a una consapevolezza della soluzione e a una decisione d'acquisto. È molto importante che noi capiamo in che fase di stato del cliente o del prospect parte la nostra drip campaign e fino a dove lo vogliamo portare, in modo che così i nostri messaggi, diciamo, sono una successione ragionata e funzionale.
C'è un numero giusto di messaggi per queste catene oppure possono andare avanti anche all'infinito, ecco, volendo?
Guarda, non c'è mai un numero giusto e predefinito. Diciamo che due o tre messaggi è un minimo e a volte basta, dipende sempre da che quanto è lunga presumibilmente la decisione d'acquisto, che dipende dal tipo di prodotto che stiamo vendendo, da qual è il suo prezzo. Io non sono contraria anche a serie abbastanza lunghe, è sempre, la cosa importante è sempre che noi abbiamo bene in testa quello che è l'identikit della nostra buyer persona, non solo in termini statici, non solo il template della persona con le sue caratteristiche, dove vive, quali sono i suoi interessi, quali sono i suoi obiettivi, ma che abbiamo anche mappato il suo customer journey, cioè ci chiediamo rispetto ai nostri clienti tipo qual è il percorso che hanno fatto per incontrarci e per decidere alla fine di comprare. E quando ci è chiaro in che stato sono le persone che si rivolgono a noi, allora possiamo provare a decidere qual è la lunghezza giusta. Certo, troppo lungo, a volte si lavora anche per prove ed errori, a volte sì. Si comincia e
certo,
si
valuta. Certo, a volte devi contare che magari hai scritto della roba che se è troppo lunga poi va aggiornata anche, va mantenuta.
Certo, questo è un elemento molto importante.
Ecco, tu prima hai detto una roba che però mi ha fatto drizzare le antenne, no? Che il trigger potrebbe essere da quando lui legge l'email, ecco. Tutti noi abbiamo un'esperienza con MailChimp o con altri software, diciamo del picco di felicità quando si va a vedere chi ha aperto, no? E magari facciamo poco un lavoro su chi non apre, perché secondo me potrebbe avere molto senso andare a fare pulizia delle email che non aprono mai. In questo caso mi aspetto che l'automation dia dei report molto più semplici, perché se il trigger è all'apertura di una mail, tu non vedi mai partire la seconda, quest'utente è da rimuovere. Ecco, qual è il valore della pulizia delle nostre liste di email?
Guarda, io credo molto nella pulizia periodica. Dico sempre che curare una mailing list è un pochino come curare un orto e tu ogni tanto, uno o due volte all'anno, devi andare a togliere la roba che non cresce bene e chiederti che cosa vale veramente la pena di tenere. Perché tenere persone in lista comunque è un investimento di cura, di attenzione, di analisi e anche di soldi, perché normalmente poi i piani che noi acquistiamo dipendono anche dalle dimensioni della lista. Da questo punto di vista l'automation ci offre delle soluzioni molto interessanti. Io ho fatto delle campagne di list cleaning utilizzando le funzioni di automation a partire ad esempio da una campagna che mandavo alle persone che non avevano, che pur avendo ricevuto le ultime X newsletter non le avevano aperte.
Certo.
Ecco, a queste persone ho chiesto vuoi ricevere ancora la mia newsletter? E gli ho chiesto di dirlo esplicitamente se la volevano ricevere, e quelli che non la volevano ricevere li ho disiscritti. Ecco, da questo punto di vista l'automation ci permette di rendere più veloci e più strutturate queste operazioni, e ci permette anche di preparare, fra l'altro, delle procedure di list cleaning che noi possiamo riattivare periodicamente ogni volta che ce n'è bisogno, perché possiamo creare delle automation che facciamo scattare noi, diciamo. Un flusso automatico può anche essere un qualcosa che noi prepariamo e decidiamo una volta ogni 3 mesi, 6 mesi di versarci dentro un certo gruppo di persone che abbiamo selezionato da qualche altra parte. Ecco, da questo punto di vista, certo, tra l'altro, faccio un salto indietro perché può essere interessante per molti. Non è detto che il trigger che fa scattare un flusso automatico sia qualcosa che succede all'interno di MailChimp o anche all'interno del nostro e-commerce, ma può anche essere un qualcosa che succede in una qualunque applicazione web a cui noi chiediamo di parlare con MailChimp attraverso le API. E questo ci apre veramente una terra sterminata da esplorare, perché noi potremmo avere, che ne so, un CRM che fa tutte le sue cose, le cose che deve fare, o un gestionale in cui facciamo tutta una serie di operazioni e decidiamo che quando succede un certo evento scatta un messaggio che dice a MailChimp: metti questa persona nella coda dell'automazione X.
Quindi, sì, immagino, tipo non paga le fatture, nel gestionale scatta l'allarme, sul CRM va in credit hold e comincia a ricevere delle minacce, ecco, per esempio.
Sì, ecco.
No, ho capito,
non proprio,
ho capito.
Vabbè, insomma.
No, vabbè, l'importante è che è giusto quello che hai detto, perché l'automazione ha dei trigger che sono anche fuori dalla piattaforma e basta che dialoghino. Tra l'altro la pulizia di cui citavamo prima serve anche perché tutti gli algoritmi dei sistemi di gestione della posta, io penso a Google in primis, che è quello che uso io, poi se tu non sei rilevante lo sanno, ne prendono nota.
Assolutamente, assolutamente. È sempre più importante avere delle liste non tanto grandi quanto affezionate, e quindi una lista con dei tassi di apertura bassi è un qualcosa che danneggia innanzitutto noi stessi, perché peggiora la nostra stessa possibilità di arrivare nella casella dei nostri destinatari.
Certo, ma tutte queste persone che, vabbè, tu hai una parte di queste, non hanno deciso, dopo che hai pulito la lista, hanno deciso di dire no, non voglio più ricevere. Ma tutte quelle che non si sono espresse, c'è un modo per farle rientrare nel ciclo, diciamo, attivo della nurturing, del marketing, oppure sono persi per mille motivi e li dobbiamo solo scordare?
Guarda, un modo interessante può essere quello di provare a ricontattarli attraverso Facebook o attraverso l'advertising social su una delle tante piattaforme che ci permettono di utilizzare come base, come target, come audience target dei nostri annunci, un elenco di indirizzi mail. Perché certo, magari uno non c'ha più voglia, non c'ha più tanta voglia di leggerci, però se gli mettiamo davanti un contenuto interessante su Facebook si ricorda di noi, e non è detto che ricominci a leggerci via email, però magari viene sul sito e, che ne so, si iscrive a un nostro webinar piuttosto che acquista un nostro prodotto, butta via.
No, no, per carità,
tanto
quei dati
facciamo
lì
per quello, non per avere delle vanity metrics nella lista, nella mailing list.
No, no, quello lo fanno solo gli influencer, a parte gli scherzi. È interessante questa cosa, perché ti dà una seconda possibilità. Purtroppo costa tanto acquisire un'email da poter usare, e scordarcene o metterli da parte senza lavorare o dare a loro una seconda chance di essere nostri clienti è un vero peccato. Ecco, abbiamo fatto un percorso nelle campagne automatiche, che una volta impostate ovviamente sono automatiche, quindi noi ce ne scordiamo, o no?
Beh, magari. Beh, allora, le campagne automatiche sono come avere un aiutante, un mezzo aiutante in più che lavora 24 ore su 24, anche quando noi non ci sono. Però non è che ci possiamo dimenticare che esiste, o possiamo pensare che le indicazioni che gli abbiamo dato 6 mesi fa, un anno fa, vadano ancora bene. Come tutti i nostri contenuti, come tutte le nostre presenze online, come tutti i nostri strumenti di marketing, dobbiamo sottoporlo a revisione periodica. Quindi la serie di benvenuto dobbiamo riguardarla ogni 6 mesi, ogni anno, perché sicuramente nel frattempo c'è qualcosa di veramente importante che vogliamo aggiungere. Diciamo che noi cambiamo, il contesto in cui lavoriamo cambia, e quindi anche i nostri automatismi si evolvono con noi e con il contesto. Detto questo, però, effettivamente potersi dimenticare di fare qualcosa ogni volta che succede l'evento X è una gran comodità.
No, no, assolutamente, assolutamente. A proposito di contunti a valore, prima di chiudere la puntata, perché poi il tempo che avevamo è quasi esaurito, tu hai fatto un bellissimo corso su MailChimp che è recuperabile online. Lo hai aggiornato? Ci sono tutte queste parti nuove? Perché a questo punto sarebbe interessante, secondo me, per gli ascoltatori andarlo a vedere e valutarlo, perché poi tutte queste cose sono anche da fare manualmente, e se uno non le sa fare, dove c'è un contenuto valido che lo aiuta a imparare, ecco, sicuramente c'è un interesse. Ci racconti a che punto è, che cosa è stata l'esperienza del tuo corso, del corso che hai fatto su MailChimp?
Beh, guarda, scrivere documentazione su MailChimp è proprio il classico esempio di un contenuto che devi rivedere periodicamente, perché non è che invecchia, perché alla fine io dico sempre che anche le cose che ho scritto nella prima versione del mio libro su MailChimp 4 anni fa sono ancora all'80-85% valide, però sicuramente sono da rinfrescare. E io ho fatto un libro email marketing con MailChimp, e poi l'anno scorso ho pubblicato la prima versione di un corso in video che si chiama sempre email marketing con MailChimp, e proprio in queste settimane ho fatto la revisione totale dei contenuti dei video dell'anno scorso, perché quest'anno sono successe un sacco di cose, le automation sono diventate gratis, sono arrivate le campagne social gestibili all'interno del pannello di MailChimp, è cambiata l'interfaccia di gestione delle campagne, quindi diciamo che diversi video erano da risistemare con un'operazione chirurgica di rifacimento degli screencast, nuove riprese delle parti in cui spiego le cose, e poi ho aggiunto dei nuovi video tutti dedicati alle automation, quindi adesso il corso è praticamente completo, ci sono tantissime parti dedicate alla marketing automation, e sicuramente è un ottimo strumento per essere accompagnati nell'uso di MailChimp, perché non ci sono solamente i video, dato che gli iscritti al corso hanno accesso a un gruppo chiuso Facebook in cui, quando hanno un dubbio, non sanno come fare qualcosa, scrivono la domanda e dopo un pochino arriva l'Alessandra e dà la risposta.
No, certo,
non c'è solo il video, diciamo, c'è anche l'assistenza nel gruppo.
No, ma sicuramente è una cosa utile, anche perché è uno dei pochi corsi che ci sono su queste tematiche in lingua italiana, e quindi sicuramente interessante. Dove lo possono trovare e dove ti possono trovare i nostri ascoltatori?
Allora, mi possono trovare su alessandrafarabegoli.it, e sempre su alessandrafarabegoli.it trovano anche il corso online email marketing con MailChimp, quindi mi cercano su Google e trovano me e il mio corso.
Bene, grazie davvero Alessandra per questa mezz'oretta passata insieme, è stato molto interessante. Torni poi a trovarci, ti prenoto già per le novità che sicuramente già da tra 5 minuti rilascerà MailChimp, perché è una
certo.
Fucina continua, ecco.
Ci vediamo fra un po', anzi ci sentiamo.
Ci sentiamo presto, grazie Alessandra, grazie mille.
Ciao Giorgio.
Bene, siamo arrivati al termine anche di questa puntata. Grazie del tempo che avete passato con Alessandra e con me, ma prima di chiudere o passare a un altro episodio del podcast, aspettate 2 minuti, perché ho una cosa davvero, davvero importante da dirvi. All'inizio dell'estate scorsa dovete sapere che ho avuto una conversazione al telefono con Maurizio Lottito di PostPeaker. PostPeaker è una piattaforma di gestione e programmazione editoriale, diciamo strausatissima da social media manager, probabilmente una delle migliori al mondo. Sì, ok, lo so che ho uno sconto del 30% sul piano annuale, lo trovate anche per voi nei commenti della puntata, è la numero 122, merita.biz/122, trovate lì lo sconto del 30% sul piano annuale. Ecco, Maurizio, che è tra i fondatori di PostPeaker, mi ha chiamato al telefono e mi ha detto: senti, ma perché non apri un canale Telegram? Ora, io uso Telegram tantissimo, ma non avevo mai pensato di aprirlo, anche perché ormai abbiamo investito su altri canali. Però secondo me i suggerimenti degli amici, che sono anche ascoltatori assidui del podcast, vanno presi in considerazione. Allora, ecco qua il canale Telegram di Merita Business Podcast. Se vi piace l'idea, dovete dire grazie a lui. Lo trovate su telegram.me/meritabiz. Lo ripeto, telegram.me/meritabiz. Lì ci saranno ovviamente tutte le pubblicazioni delle puntate che escono e degli inserti speciali che man mano ci verrà in mente di creare. Bene, davvero tutto per oggi. Io sono Giorgio Minguzzi e questo è Merita Business Podcast. Ciao!
Merita Business Podcast, la guida agli strumenti per rendere grande la tua idea d'impresa. Ci trovi su iTunes, Stitcher e Spreaker. www.merita.biz